Ed è di nuovo lunedì. Mi siete mancati, bentornati a lunedì notte. Questa sera vorrei condividere con voi uno dei tre insegnamenti di mia madre, che mi ha sempre detto che la gentilezza apre tutte le porte. E allora mi sono chiesta se nel 2026 la gentilezza sia ancora importante e mi sono risposta che forse nel 2026 la gentilezza è più importante che mai. E noi di lunedì notte lo ripetiamo spesso. L'abbiamo appena detto, viviamo in una società sempre più veloce, digitale, polarizzata, dove molte persone soffrono di solitudine, di stress e magari anche di mancanza di ascolto. L'ascolto è una parola che torna spesso e volentieri di lunedì notte, sia da parte vostra, sia da parte dei nostri ospiti che fanno parte ormai della nostra meravigliosa famiglia. Quindi un gesto gentile potrebbe davvero migliorare il benessere di chi lo riceve, ma anche di chi lo compie. Nel 2026, quindi, la gentilezza resta fondamentale. Perché? Perché ci ricorda che nessuno dovrebbe sentirsi invisibile. E un piccolo gesto può davvero cambiare l'esperienza e la giornata di una persona. Quindi, indovinate a che conclusione sono arrivata? Che nel 2026 la gentilezza è un gesto rivoluzionario. E allora è decisamente un tema che fa per noi. La gentilezza è una qualità con la quale uno nasce, quindi una qualità propria, personale, oppure una scelta quotidiana che tutti possiamo praticare? Lei è la fondatrice delle associazioni Gentitude Switzerland e Gentitude Onlus. Sono nate per promuovere progetti educativi e sociali basati sulla gentilezza. Ha inoltre ricoperto anche il ruolo di presidente del World Kindness Movement, ovvero il movimento mondiale della gentilezza. Tra i suoi libri più noti ci sono La forza nascosta della gentilezza del 2017, Un giorno di ordinaria gentilezza e Diventare ambasciatore o ambasciatrice di gentilezza. Perché lei considera la gentilezza non come un semplice gesto di buona educazione, ma come una competenza da allenare, capace di migliorare le relazioni, il lavoro, la salute e persino la produttività nelle organizzazioni. Quindi, Cristina Milani, è come diceva la mia mamma, la gentilezza apre tutte le porte. Bentornata lunedì notte.
Grazie Carla, innanzitutto buonasera e buonasera anche a tutti ai radioascoltatori. E tua mamma sì, aveva ragione, cioè ha ragione, nel senso che tutti questi proverbi che derivano un po' dalla tradizione sono basati, credo, sull'osservazione, no? E quindi l'osservazione ti porta a dire questa cosa funziona. E la gentilezza chiaramente non è una chiave magica, non risolve tutti i problemi e non garantisce purtroppo che otterremo sempre quello che vogliamo, certo. E soprattutto nelle relazioni non sempre tutte le persone rispondono magari o risponderanno positivamente ai nostri tentativi gentili, però sì, c'è sicuramente un aspetto importante della gentilezza che è quello della relazione, riesce a creare relazione ed è per questo che è diventata una competenza importante nella nostra quotidianità.
Ma quindi la gentilezza è una qualità con la quale nasciamo, è innata, oppure è una scelta quotidiana che tutti noi possiamo praticare, possiamo imparare a essere gentili?
Allora, in verità noi nasciamo, cioè è una competenza trasversale da un punto di vista culturale, ogni nazione ce l'ha, ogni persona nasce con questo aspetto di voler stare con gli altri. D'altra parte la nostra evoluzione, il nostro stare con gli altri, quello che siamo arrivati ad essere oggi è dovuto anche al fatto che abbiamo cominciato a collaborare, a lavorare assieme, quindi a dedicarci l'uno con l'altro. È vero però che la nostra società odierna non è molto, diciamo, non dà molti followers per la modalità dei social alla gentilezza, perché si pensa ancora che se sgomito, se faccio brutti scherzetti, eccetera, ce la posso fare, quindi posso prevaricare soprattutto sull'altro e quindi avere successo. D'altra parte anche gli ultimi anni ha dimostrato che ci sono tanti bulli che abbiamo in giro che diciamo dimostrano questa qualità, ma di fatto non è così, di fatto la gentilezza invece è una grande forza. Purtroppo noi non la consideriamo come una una, come dire, come una corrente umana, ma più come oggi viviamo su una corrente sistemica, nel senso mm-hmm. che noi diamo più la preferenza a tutto quello che produce, tutto quello che è efficiente, tutto quello che
è immediato, insomma, che si vede subito,
immediato,
che ha dei risultati,
che ecco, mentre quella umana ha i tempi molto più lenti, molto più lenti, pertanto, ma questo è dovuto proprio al periodo dove alla fine noi pensiamo che essere gentili vuol dire essere deboli, che
adesso che, lo diremo, invece è tutto il contrario. Però io vorrei partire dall'inizio,
sì.
Cristina, tu quando hai capito che la gentilezza sarebbe diventata proprio il centro del tuo lavoro e della tua vita, quindi?
Ma in verità ti dico, succede sempre per caso, perché io ho fatto un po' la scuola tra la Svizzera e l'Asia per 5 anni e chiaramente in Asia ci sono modi diversi.
Sì.
Quindi quando tornavo mi dicevo, ma qui sta cambiando qualcosa, stanno diventando tutti troppo cinici, un po' tutti matti, no? Quando di fatto di là si vedeva questa cura, questa attenzione alle relazioni. E allora, come succede spesso, no? Ti trovi con gli amici al bar, la sera davanti alla birra, una pizza, e dici, ma ci sei? A un certo punto dici, sì, ma facciamo qualcosa, no? E in verità io parlo di 15 anni fa e ti dico, io ho iniziato a ragionare sulla cosa 20 anni fa, poi si ha un po' di ansia, un po' di paura, insomma, si sa bene cosa fare, ci ragioni un attimino, poi ti butti. E in verità io volevo lavorare sull'empatia. Mm-hmm. Però usare il termine empatia non è facile, perché non tutti ne sanno il significato.
Sì.
Pertanto ho detto, uso qualcosa di più semplice, no? La gentilezza, che poi non è così semplice, perché tanti la confondono, giustamente, come l'hai detto tu all'inizio, con le buone maniere, ma di fatto non è niente a che vedere con le buone maniere, non è il galateo. E quindi gli ho dato il nome della gentilezza. Poi ho scoperto che c'era un movimento mondiale e di cosa nasce cosa.
E per nostra fortuna. Una domanda potrebbe essere, ne abbiamo più o meno bisogno di questi tempi? Perché per esempio Lilli ci scrive allo 076-321-1113, dovremmo cercare di essere un po' più gentili evidentemente e tolleranti, anche la tolleranza è fondamentale, ma lei dice, ma malgrado ciò ogni tanto ti prendono e apre le virgolette, tante virgolette, per pirla, insomma. A volte infatti si viene esattamente etichettati, c'è una differenza tra gentilezza e sembrare sottomessi.
Certo, no, proprio perché c'è una definizione sbagliata, si pensa che chi è gentile è un debole, uno che dice sempre sì, uno che è disposto a soccombere e quindi uno che non vale nulla, no? Perché questa è una società dei forti, una società di chi tira fuori di più con le due cose è meglio dell'altro, e invece è sbagliato perché la gentilezza invece è quella capacità di gestire le emozioni, quella capacità di ascoltare l'altro, quella capacità di entrare in empatia con l'altro, quella capacità soprattutto di non reagire in modo violento aggressivo a fronte di uno sgarbo, e voglio vedere chi riesce a gestirsi, quindi è uno studio, è un esercizio continuo, io stessa che sono 20 anni che cerco, ogni tanto scivolo anch'io, perché non so, sei lunedì mattina che già non hai voglia di iniziare la settimana, magari c'è il caldo torrido che già ti scompensa un po' i neuroni, poi ci sono, magari quel giorno stesso ti arriva l'esercizio la cartella delle tasse piuttosto che magari la multa, sei un po' alterato, incontri qualcuno che magari non è come tu vorresti che sia e reagisci in modo aggressivo.
È difficile, è vero.
È
però
difficile.
Come dice Lilli, un po' più di tolleranza dobbiamo riuscire ad applicarla.
Brava Lilli, sì.
Però si può essere, Cristina, si può essere gentili e allo stesso tempo dire dei no molto netti.
Certo, e si parla di assertività, mm-hmm. quella capacità di comunque, e poi questo parte da noi stessi, perché la gentilezza, tra virgolette, moderna, se vogliamo dare una definizione, è proprio avere cura, attenzione rispetto a quello che ci circonda, quindi non solo le altre persone, ma anche le altre specie, e questo pianeta che ricordiamo ci ospita, partendo da noi stessi, quindi avere cura di noi stessi, molto spesso siamo noi i principali carnefici di noi stessi, che non ci accettiamo, che ci accusiamo, che non so, non siamo molto critici, ecco. Quindi sì, la gentilezza parte dall'essere assertivo e dire io voglio far passare questa idea, ma non la voglio far passare con l'aggressività, non la voglio neanche far passare soccombendo, non voglio essere in equilibrio, cioè voglio farla passare facendo capire le mie idee con un linguaggio gentile, rispettoso, e si può fare e funziona molto meglio. E io sono anni che ci provo e devo dire che ne ho avute le prove.
Ecco. Sì, perché si può essere accoglienti senza diventare comunque servili, senza farsi calpestare.
Assolutamente, insomma. Sì, assolutamente.
Khalil Gibran diceva che tenerezza e gentilezza non sono sintomo di disperazione e debolezza, ma espressione di forza e determinazione.
Questa me la devo segnare perché è bellissima. Questa è proprio bella.
Quella è, oppure c'era chi diceva: don't take my kindness for weakness, non scambiare la mia gentilezza per debolezza.
Sì. Solo il fatto, pensa al fatto che, non so, uno ti ruba il parcheggio, no? E tu cosa fai? Vai su tutte le furie, no?
Sì.
E quindi cominci a insultarlo, no? E quindi è un crescendo. Invece la capacità di essere gentili, al di là dell'esempio del parcheggio che forse magari non è proprio centrato, però dico, se uno è scortese con te e tu reagisci in modo scortese, non fai sì che essere allo stesso piano
e non va bene.
Quindi a trasformarti in quello che tu non vuoi.
E non va bene.
E non va bene, per cui la capacità del gentile è quella proprio di mantenersi in equilibrio, analizzare la situazione e reagire in modo non aggressivo ma costruttivo. Quindi è questa la forza della gentilezza, la capacità di prendersi cura delle debolezze degli altri in un certo senso, perché lo sgarbato che tu incontri è una persona che si trova in difficoltà. È una persona che in quel momento ha perso l'equilibrio e quindi usa l'aggressività per dei meccanismi...
Per compensare quasi.
Sì, per compensare, e quindi aggredisce. Perché noi sappiamo, da un punto di vista evoluzionistico, che quando ci troviamo in difficoltà abbiamo due possibilità. È ancora il vecchio sistema rettiliano, no? Un po', che è quella di aggredire o fuggire. L'abbiamo ancora adesso. Per cui se noi riusciamo a considerare questa cosa e quando troviamo una situazione invece di aggredire o fuggire, noi stiamo fermi, analizziamo e ci comportiamo in modo relazionale, usando appunto le competenze della gentilezza che sono l'ascolto attivo, l'empatia, la capacità di correggere anche magari l'altro senza ferire la sua dignità, la capacità di parlare con l'altro senza umiliare, perché spesso volentieri quando litighiamo tendiamo a tirar fuori tutte le brutture per offendere, pur umiliare, ecco. E la capacità anche di dire: io ho un'opinione diversa dalla tua, ma tu non sei un nemico.
Ma va bene
questa
comunque.
Questa è la bellezza della gentilezza.
Sì, va bene comunque.
Bisogna allenarsi, appunto.
Ecco.
Però bisogna allenarsi.
Ed è lì che ti voglio. Adesso abbiamo bisogno dei tuoi consigli pratici. Allora, Cristina, ci raccontano di fatti che accadono così nella quotidianità, praticamente al Bancomat, che è un posto piuttosto, direi, dove vuoi stare riservato. Si avvicina un'altra cliente al che questa signora gli dice: un po' di distanza, per favore. Perché chiaramente tu immetti i tuoi codici personali e prelevi i soldi.
Certo.
Allora la risposta, purtroppo non siamo ancora in fascia protetta, però potete immaginare, non l'ha mandata a quel paese, oltre. però ha reagito bene, perché lei gli ha detto: ma grazie signora, mi è proprio utile. Cioè è una cosa che in fondo bisogna fare, fisiologico nella vita, ed è importante anche quel genere di attività. Quindi non si è arrabbiata. Non si è nemmeno resa conto che non si è arrabbiata, però alla fine lei si chiede: ma capitano tutte a me?
No, ma capitano. Purtroppo io mi accorgo che le persone non fanno le cose perché lo vogliono fare o perché sono intenzionate, spinte. No. Lo fanno perché non si rendono conto. Lo fanno per disattenzione. Siamo talmente sconnessi. Talmente connessi da un punto di vista digitale, tecnologico, ma talmente sconnessi da un punto di vista relazionale umano, che non ci rendiamo più conto degli altri. E quindi andiamo proprio alla casaccia, ecco.
Sì.
Quindi escono queste cose qua quando una persona appunto molto gentile gli ha detto: guardi, scusi, tu se sei connesso capisce, dice: ah, mi scusi, no?
Mi scusi lei, esatto, mi sono avvicinata troppo, mi scusi lei.
La persona probabilmente era completamente sconnessa, che manco si è resa conto, non ha sentito.
Ma è quello che dicevi tu prima, bisogna essere gentili con le persone scortesi.
Sì. Il tema è che... scusami, sì.
Sì, perché sono quelle che probabilmente ne hanno più bisogno, che stanno male, che hanno qualcosa che
sì,
non funziona.
Sì, certo, perché ognuno di noi porta quel famoso fagotto più o meno pesante sulle spalle, sì. Non è che io non ce l'ho, non è che tu non ce l'hai, eccetera, però è come lo gestisci, come lo porti che fa la differenza. Quindi questo è sicuramente importante.
Ma è importante sapere, Cristina, che la gentilezza la possiamo imparare, vero?
Certo.
E la possiamo allenare.
Certo,
allora,
certo.
Iniziamo dalla famiglia. Chi ci insegna per primo a essere gentili?
Vabbè, chiaramente i genitori
certo.
Attraverso il buon esempio.
Come quindi... la si insegna ai bambini? L'hai appena detto.
Perché alla fine noi, i vari maestri della pedagogia ci dicono che i bambini imparano per imitazione e quindi se io come genitore do il buon esempio, il bambino crescerà una persona rispettosa degli animali, del
mondo,
degli altri, dei compagni, eccetera. Poi capitano dei matti come noi dell'associazione che invece decidono di produrre del materiale didattico e noi abbiamo fatto delle schede per le scuole che da anni distribuiamo gratuitamente e adesso usciremo a settembre con un libro, Le avventure, la bussola di Kiki, che è una bussola un po' particolare perché invece di segnare il nord, sud e l'est indica delle situazioni dove, che però non sto che ad anticipare perché non voglio insomma, far pubblicità, ma che non è il contesto. Ma è un progetto nostro della nostra associazione dove vorremmo pure in un modo o nell'altro donare alle scuole elementari questo libretto con queste avventure di Kiki.
Ma sai che noi ti chiameremo a settembre e tu ce lo racconterai?
Certo, ti mando una copia.
Ma molto volentieri.
Oggi
molto
abbiamo
volentieri.
Fatto la cover e dirò al settimo cielo, perché poi come si dice, no? Sono queste cose qua che ti danno quella energia, quella gioia. Vedere la cover con l'illustrazione, perché ho lavorato con un bravissimo illustratore, abbiamo dovuto valutare 130 illustratori. Il budget non era tantissimo, però tanti illustratori si sono proposti per il progetto, gli è piaciuto moltissimo. Ne sono arrivati 130 e l'illustratrice Flavia è bravissima, ha fatto un lavoro bellissimo.
Si sente nella tua voce.
Sì,
allora appuntamento a settembre con Kiki.
Sì,
a settembre,
Kiki,
settembre
sì.
Con Kiki. Nel frattempo però per tornare ai bambini, quindi per tornare al buon esempio,
sì.
A volte però anche noi come genitori magari abbiamo una giornata no. Quindi come si pratica la gentilezza quando si è arrabbiati?
Urca, domandona, se lo sapessi non ci farei dei scivoloni anch'io. Allora, io riesco a contenermi in due modalità. Una è facile, porto sempre il bracciale, oggi più gentile del solito, quindi è un deterrente,
okay.
Il bracciale della nostra associazione. Il secondo invece è quello che ho il terrore, la paura di cadere e diventare sgarbata. Quindi se sono arrabbiata cosa faccio? Respirazione, ci sono delle tecniche di respirazione. E se sono arrabbiata con un collega piuttosto che col mio capo eccetera, scrivo e poi lascio decantare e il giorno dopo lo leggo e capisco che quella mail ho fatto bene a non spedirla. Piuttosto che la respirazione
rallento proprio, quindi
rallentarmi, sì, perché la rabbia è questo, la rabbia è va a velocizzare il tutto, quindi mi devo rallentare, devo tornare lucida per poter analizzare la situazione e vedere se ne vale la pena. Questi sono esercizi. Io consiglio sempre di dedicarsi, di fare un po' di meditazione o di respirazione, insomma qualcosa che aiuti a rallentarsi in situazioni del genere, perché oggi come oggi siamo veramente bombardati in tutti i sensi da aspetti negativi, quindi mantenersi in equilibrio diventa sempre più difficile.
Sì.
Pertanto le tecniche che abbiamo, ecco c'è Yul che saluta.
Contraccambiamo.
E pertanto le tecniche di rilassamento servono decisamente.
Ma tra le altre cose, tu pensi che i social ci stiano rendendo meno gentili?
Beh, il social c'ha un aspetto che è quello che favorisce l'anonimato, favorisce il tirar fuori il peggio di noi, perché alla fine io quando ho scritto il secondo libro avevo parlato di netiquette per i social, purtroppo i social impediscono un aspetto importantissimo che è proprio quello dell'empatia, perché non riesco a entrare in empatia, perché l'altro è mediato attraverso uno schermo, non è come averlo in persona dove sento la voce, sì, sento la voce, ma non solo, ma anche come è modulata, il tono, piuttosto che certo. L'odore, insomma tutti certi aspetti che mi permettono di entrare in sintonia. I social non me lo permettono. E poi se io ho, in effetti leggevo stasera di Raoul Boa, così mi è passato davanti, che i social una volta erano uno strumento di promozione, adesso sono diventati uno strumento di vendetta,
e questo non può esatto, quindi non può venire incontro a un mondo che ha bisogno di più gentilezza.
Io quello che dico è di usciamo piuttosto che stare sui social, usciamo le persone, viviamole, perché sennò se
guardiamole negli occhi, abbracciamole,
annusiamole, abbracciamole, sentiamo le ossa piuttosto che la ciccia, che va bene tutto, ma non stiamo troppo sui social, perché sennò diventiamo degli autisti sociali, so, e proprio perdiamo la connessione con la realtà.
Ma a proposito di allenare e coltivare la gentilezza, come diciamo, c'è qualcuno che ha scritto: la gentilezza non è un'abitudine, è un'attitudine.
Sì, come dicevo prima, è una competenza relazionale, è quello che, scusa, tanto sto cercando di dare un po' di dolcezza,
sì, gentile,
perché sennò,
con gli animali,
perché sennò ci fa il coro, e quindi sì, amore, ti do la dolcezza, scusate.
E vedi, no, che
sì, è una competenza
anche
relazionale, importantissimo. A me piace molto, non so dove ho letto, se Alda Merini che l'aveva scritto, cosa che comunque non è un orpello da indossare nelle buone occasioni, ma è diventata una necessità. Dobbiamo usarla, cioè è il mezzo che ci può permettere di evolvere come specie, se non di continuare a esistere, ecco.
Ma allora come si allena questa gentilezza?
È molto difficile. Io ho cercato di scrivere quel libro, appunto, Diventare ambasciatore di gentilezza, dove si parla appunto qual è il percorso, i sette passaggi, è difficile perché bisogna lavorare, appunto, come dicevo prima, sulle emozioni, essere in grado di gestirle. Io sono fortunata perché vengo da un percorso scolastico di psicologia e psicoterapia, quindi è molto più facile per me, però è molto difficile. Però ognuno può farlo, banalmente al mattino ci si alza e si ringrazia, non so, la mamma che ti fa la colazione, piuttosto che vai al supermercato, scambi due chiacchiere con la commessa che risulta il giorno col bip bip bip,
piccoli gesti quotidiani,
piccoli gesti, non bisogna fare chissà cosa, incontri qualcuno, gli porti la svolta della spesa, piuttosto che gli tieni la porta aperta, piuttosto che blocchi l'ascensore, non c'è bisogno di fare chissà cosa. E però gli effetti sono importanti, gli effetti si sentono, perché è adrenalinico, c'è proprio la serotonina che fa, ci sono gli orologi che misurano, insomma, la frequenza cardiaca. Ora dovremmo misurare anche la serotonina, e così vediamo che quando ci comportiamo un determinato buono, e poi ci rende felice, perché la serotonina,
quindi già da domani potremmo cominciare, ma già da stasera potremmo cominciare a cambiare le cose,
dire un bacio al marito, al fidanzato,
o scrivere un grazie agli amici,
sì, un grazie,
mandare un messaggio,
portare domani mattina, non so se ho che cos'è stagione adesso, se ho dei pomodori porto un po' di pomodori in ufficio, ecco, cose del genere,
piccole cose.
Sì, piccole cose.
E in conclusione, Cristina, prima di lasciarti andare, credo un messaggio sia importante: dobbiamo essere gentili anche con noi stessi.
Quello assolutamente, perché tutto parte da questo. Perché io dico spesso: non si può pensare di amare qualcuno se prima non amo me stessa, e non si può pensare di essere gentili se io prima non sono gentile con me stessa. Quindi perdonarmi soprattutto, accettarmi per quello che sono, e via. E poi voilà.
Bellissimo.
Però posso dire l'ultima cosa?
Certo.
proverbio di tua mamma.
Sì.
Il proverbio di tua mamma a me è piaciuto tantissimo perché c'è il verbo comprare e spesso puoi pensare a comprare anche, non so, tipo il favore degli altri, mentre con la gentilezza ti aiuta proprio a costruire fiducia, reciprocità e soprattutto disponibilità al dialogo, ed è questo il comprare in questo senso, nel senso di avvicinare l'altro, per cui chapeau tua mamma.
E poi possiamo dire, Cristina, che la gentilezza è l'unica cosa che si moltiplica quando viene condivisa.
Certo, il sasso nello stagno
è
una
vero.
Sì,
è vero,
decisamente, decisamente.
È bellissima questa cosa.
Dico sì, perché alla fine se tu Carla fai un gesto di gentilezza, sono tre le persone che ci guadagnano: tu, quello che lo riceve e quello che guarda. Se poi quelli che guardano sono tanti, allora sì, che bello.
Grazie mille, un abbraccio Cristina.
Ciao a tutti,
e buonanotte.
Serata.
Grazie.
Buona serata, ciao ciao.
Per un infermiere, per esempio, il tema della gentilezza potrebbe diventare particolarmente concreto, perché spesso si manifesta appunto nei momenti di vulnerabilità, di paura, di dolore, quindi nella cura. E allora noi partiamo avvantaggiati, perché lui non è soltanto un infermiere, ma è anche una persona estremamente gentile nella vita. E dopo averci tenuto a battesimo lo scorso 10 ottobre, nella prima puntata di Lunedì Notte, è finalmente tornato a trovarci Roberto Guggiari. Ciao Roby, bentornato a Lunedì Notte.
Ciao Carlina, buonasera a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, e grazie per la gentile presentazione. E anche l'invito è essere gentile, invitare è anche essere gentili.
È vero, vero, si può essere visto anche da questo punto di vista, poi è gentile anche accettare, oppure se non si può rifiutare con gentilezza. Quindi...
rifiutare con gentilezza, ne parleremo più avanti, perché gentilezza non è sempre sinonimo di dire sì. Si può anche essere gentili nel non accogliere sempre tutto.
Allora, entriamo nella gentilezza nella cura, Roby, che questa è una cosa importante. Cosa significa essere gentili in corsia?
Essere gentili in corsia sicuramente significa mettere insieme una serie di competenze, oltre alle competenze tecniche, anche una serie di competenze cosiddette trasversali, no? Le soft skills, che piacciono tanti ai cacciatori di teste, competenze trasversali che possono essere l'empatia, quindi la capacità di comprendere e di condividere gli stati emotivi altrui, la compassione, il desiderio di alleviare la sofferenza delle altre persone, l'altruismo. Altruismo nel senso di agire per il bene degli altri senza ottenere in cambio nulla, o senza per forza ottenere nulla in cambio. E poi naturalmente essere gentili in corsia significa anche sapersi regolare emotivamente. Regolare emotivamente, quindi rispondere con calma, con rispetto, anche in situazioni difficili. Quindi oserei dire essere gentili in corsia significa associare delle competenze tecniche a delle competenze relazionali, comunicative, umane, di accoglienza dell'altro, inteso come essere umano.
Quindi lì dove siamo, nell'ospedale, appunto, in corsia, la gentilezza può assumere anche un effetto terapeutico, quindi può essere curante.
Assolutamente, io quello che dico sempre anche ai miei studenti, alle persone che incontro, ricordiamoci che dal primo momento in cui noi entriamo in contatto con un paziente, ma anche con un familiare, ma anche con un collega, noi facciamo o possiamo fare la differenza. Busso alla porta della tua camera quando entro, ti chiedo come stai, faccio dei passaggi che ti fanno sentire accolto. Quindi gentilezza è far sentire prima di tutto l'altro a proprio agio, anche in una situazione di disagio, in una situazione di temporaneo disequilibrio personale legato alla malattia, legato alle varie vicissitudini. E se vogliamo, nella psicologia la gentilezza è considerata un comportamento prosociale, no? Quindi a favore della socialità, che si caratterizza con attenzione, con rispetto, con empatia che abbiamo citato poc'anzi, con la disponibilità verso il benessere degli altri.
E quindi vuol dire, allora mi stai dicendo, verso il benessere degli altri vuol dire che c'è una differenza tra curare e prendersi cura.
Curiamo un interesse, curiamo un fiore, curiamo una pianta, curiamo una malattia nel caso nostro di questa sera in ospedale. prendersi cura va oltre l'atto tecnico. Quindi, seppur necessario, l'atto tecnico implica attenzione e responsabilità verso la persona o verso le persone che abbiamo davanti.
È importante.
Molto importante.
Ma questa sera abbiamo detto con Cristina Milani, lo stiamo dicendo anche col nostro pubblico allo 076 321 1113, che di fatto la gentilezza è fatta di piccoli gesti. Quindi tu come infermiere, quanto conta un sorriso, uno sguardo o una parola rassicurante poi nei confronti della persona malata?
Sono tutti elementi che probabilmente presi singolarmente possono sembrare un po' così senza valore, senza senso, ma l'arte in corsia sta proprio nel saper shakerare, nel sapere prendere questi ingredienti e cucinarli, cioè adattarli alla situazione clinica e relazionale con cui ti trovi confrontato.
Certo, ma io lo vivo quotidianamente nel reparto protetto dove c'è la mia mamma, uh-huh. dove ci sono queste meraviglie affette purtroppo da demenze senili o da Alzheimer, i sorrisi del personale che lavora in quel reparto, ma non smettono, poi probabilmente smettono, ma quando si tratta del loro, che non è più un paziente ma è un residente, quasi un coinquilino, non smettono mai di sorridere, e questa cosa io la trovo che abbia un valore inestimabile.
Ha un valore terapeutico inestimabile, anche perché abbiamo parlato di paziente, tu adesso hai introdotto un altro termine, residente, no? Quindi con il residente che vive con te per tanto tempo, e il residente ti riconosce quasi come una figura molto importante, sì. Senza il quasi, oserei dire, sì. Ecco che il sorriso, lo sguardo, la parola giusta diventa un potente strumento di comunicazione, soprattutto in quelle situazioni dove magari la comunicazione convenzionale, verbale, non è più possibile o non è più così efficace. E dobbiamo anche essere consapevoli che tutti questi elementi dobbiamo nutrirli e curarli quotidianamente, perché sì. Sono degli strumenti che se non nutriamo e se non curiamo...
Però anche noi, per esempio, come famiglie, cioè io sono estremamente grata al personale del Polis, però come famiglie dobbiamo anche noi poi capire... dare delle dimostrazioni di gentilezza, perché io vi immagino quando fate questi turni lunghi, quando fate la notte e a volte siete sconquassati anche da delle urgenze, quindi come fate a mantenere la gentilezza, ma non solo nei confronti dei pazienti, ma nei confronti di noi familiari che abbiamo fretta di sapere tutto, nei confronti dei colleghi o dei superiori che vi vogliono super performanti, come si fa?
Ma naturalmente bisogna avere una predisposizione alla gestione dello stress, questa è una condizione sine qua non, che non possiamo negoziare, no? E poi naturalmente i turni lunghi, le urgenze, le notti, i weekend, i turni serali come il tuo questa sera, Carlina, fanno parte del patrimonio genetico di un infermiere o di una persona curante, quindi si passa un po' alla motivazione, perché se non c'è motivazione facciamo fatica ad essere gentili, perché lavoriamo per un altro obiettivo. Quindi se riusciamo a mantenere la motivazione del perché voglio essere un curante, ecco che poi la gentilezza esce in modo naturale anche durante i turni stressanti. Naturalmente dall'altra parte poi ci sono anche degli strumenti che possono rinforzare questi elementi comunicativi che potenziano e sostengono la gentilezza, che sono l'intelligenza emotiva. Adesso io non ho ascoltato tutta la prima parte, probabilmente ne avete già accennato, quindi la capacità di riconoscere le proprie gestioni e le emozioni degli altri, che adesso detta così in due parole sembra molto semplice, in realtà è un grande lavoro, è un lavoro costante che tutti noi dobbiamo fare, ma non solo nella popolazione curante, oserei dire nella collettività intera.
La popolazione mondiale
e soprattutto forse ecco essere un po' più consapevole di questi aspetti potrebbe portare, adesso la butto lì così come mi viene, ad un mondo migliore, ad un mondo più gentile, perché ne abbiamo veramente bisogno.
Ne abbiamo bisogno sempre di più.
Abbiamo detto l'intelligenza emotiva, l'empatia, abbiamo detto comprendere i bisogni dell'altro, la comunicazione efficace, perché durante i turni stressanti o come dicevi tu durante le urgenze c'è un grande bisogno anche di avere una comunicazione efficace, una comunicazione rispettosa e costruttiva, perché lo sappiamo, nelle situazioni conflittuali spesso abbiamo poi delle comunicazioni, delle relazioni disfunzionali. Il lavoro di squadra che aiuta e favorisce la cooperazione, diciamo, e la creazione di un clima di fiducia, e poi una leadership gentile, perché spesso si associa la leadership a qualcosa di cattivo, di brutto, perché la leadership di solito è associata al capo. E capo,
comandare
in realtà è guidare, è ispirare, accompagnare.
Questa è la vera differenza.
Quindi il leader gentile, proprio per aiutare guida. I collaboratori, guida e ispira la gente ad essere motivata, ad ascoltare e a valorizzare le persone.
E questo è importante, questa differenza io ci farò un lunedì notte su questa cosa, perché mi piace molto la differenza tra guidare e comandare. È davvero fondamentale, perché solo così si può crescere assieme, non solo come squadra ma sempre anche come società. Però in più voi avete ancora un'altra difficoltà ulteriore, che è quello che purtroppo vi trovate a dover comunicare, per esempio, delle cattive notizie. È possibile essere gentili quando si devono comunicare brutte notizie?
Ma è possibile essere gentili, anzi forse bisogna essere, oso dire, doppiamente gentili, perché nella comunicazione di una brutta notizia il verbale, il non verbale e, se vogliamo, anche la comunicazione paraverbale, quindi il tono utilizzato la postura utilizzata e non solo le parole, diventano veramente estremamente importanti, devono essere molto curati, molto raffinati. Quindi si può essere gentili anche nella comunicazione di una brutta notizia, sapendo che poi si possono aprire
molteplici
scenari, ecco.
E perché è vero che a volte secondo me la gentilezza può aiutare anche a gestire la paura, il timore del momento. Guarda, proprio oggi stesso parlavo con un'amica che è appena stata da un medico nuovo, e lei mi diceva: la cosa che ho apprezzato è stata che eravamo seduti nel suo ufficio, questo tavolone lungo, mi ha fatto sedere dal capo opposto del tavolo, lui ha ascoltato tutto l'istoriato perché era la prima volta, è rimasto al computer a segnarsi tutto. Quando abbiamo finito la parte tecnica è venuto, si è seduto a fianco a me. Quando si è trattato di iniziare la parte umana si è avvicinato. Questo è un atto di gentilezza che ti fa aprire.
E ogni tanto dovremmo sederci un po' di più accanto al letto dei pazienti o accanto alla poltrona del paziente e metterci sullo stesso piano, perché proprio sullo stesso piano nello spazio aiuta e promuove una buona relazione e fa capire all'altro di essere veramente accolto e ascoltato autenticamente.
Ma nella tua esperienza, Roby, adesso tu da quanti anni fai l'infermiere, possiamo dirlo?
Adesso negli ultimi anni sono un po' più nel back office, non sono più proprio così al fronte, però diciamo in totale da 25 anni, ecco.
Quindi una bella esperienza. Tu ti ricordi magari un atto di gentilezza che hai ricevuto, che ti ha colpito particolarmente o appunto che ti ha portato a ricordartelo?
Difficile sceglierne uno in questo momento.
Ne hai ricevuti
momento,
tanti dai tuoi pazienti?
Diversi, e ognuno con un significato particolare. Ricordo forse sempre con molta emozione, lo custodisco ancora a casa perché mi ha veramente commosso. Ero all'inizio della mia carriera, una signora di 92 anni che abbiamo dimesso dopo un intervento di protesi per una frattura al femore. Dopo qualche giorno mi arriva a casa un biglietto, no, in ospedale, scusate, non a casa, un biglietto scritto a mano da questa signora di 92 anni, accompagnato da una farfalla creata e prodotta da lei con il tessuto delle ghette, cos'è, nylon?
Sì, nylon.
Associato a del filo di rame e di ferro, una scultura bellissima che veramente è stato un atto di gentilezza che ho apprezzato tantissimo, e ho capito, ok, il lavoro è stato apprezzato,
è
l'accompagnamento
arrivato.
Quindi,
e lei si è presa del tempo per
del tempo.
Dedicarlo a te, lasciandoti questo ricordo concreto.
92 anni,
bellissimo.
Sì.
Quindi reagiscono i pazienti, prevalentemente reagiscono bene alla gentilezza?
Tendenzialmente reagiscono bene, perché spesso il paziente o il parente associa la gentilezza anche a un indicatore di qualità soggettiva percepita. Cosa voglio dire? Il curante gentile è un curante che sa fare il proprio lavoro. Quindi generalmente reagiscono bene. Naturalmente in base ai contesti di cura e alle condizioni cliniche possono reagire più o meno bene, perché magari in quel preciso momento il paziente non è sempre predisposto alla gentilezza.
Uno magari può essere anche arrabbiato.
Può essere arrabbiato, o a volte spaventato, o a volte culturalmente la gentilezza può essere vissuta come un segno di debolezza da parte dell'operatore, e quindi il paziente dice: ma questo qua l'esci gentil perché
è insicuro?
Perché è insicuro? Perché questa è un'altra domanda interessante. È insicuro? Questo è gentile perché è insicuro? E due, la gentilezza è solo donna? Perché culturalmente anche questo, no? Quindi un uomo che è gentile non mi piace, no? Ci sono anche questi elementi,
questi retaggi
culturali che nel tempo si stanno affievolendo, perché si sta facendo
molto lavoro.
Sì.
Però è vero, noi l'abbiamo detto, è tutt'altro. La gentilezza è il contrario, è una forza, è un sintomo di forza, non di debolezza.
Assolutamente,
perché
è una forza,
soprattutto per voi riuscire a restare gentili, perché è vero, appunto, come si fa a essere gentili con un paziente magari aggressivo, arrabbiato o con questo genere di pregiudizi?
Bisogna aprire i canali giusti, e con l'esperienza impari che a volte si può stare anche in silenzio, a volte si può dire al paziente: torno fra un po', la lascio calmare o le lascio finire le sue cose e torno fra un momento. E bisogna un attimo resettare, descalare tutta questa comunicazione che rischia di diventare veramente anche violenta, no?
Certo.
Quindi la gentilezza nello stare in corsia vuol dire anche cercare di capire di che approccio relazionale ha bisogno il paziente o il parente in quel preciso momento. Non è sempre facile, perché
è anche una questione di tempo, bisogna prendersi del tempo, quindi la fretta, la burocrazia rischiano di rubare spazio alla gentilezza?
Questo è un grande tema. È un tema, è una never ending story, no? Quasi una storia senza fine, perché spesso diventa una scusa, il tempo che diventa scusa per magari essere frettolosi, superficiali, poco attenti alla relazione. È chiaro, se costantemente lavoriamo di corsa, sacrifichiamo parte della gentilezza, o la gentilezza arriva all'altro in modo meno efficace. Io credo che l'abilità stia proprio anche lì, nel cercare di far collimare il poco tempo a disposizione, ma questo non mi può permettere di non essere gentile.
Non deve togliere la qualità,
no.
Esatto, perché quindi c'è una differenza tra professionalità e calore umano.
Certo. Professionalità e calore umano sono due cose che vanno di pari passo, no? Dopo in alcune situazioni prevale più l'una che l'altra, ma assolutamente professionalità e calore umano devono andare di pari passo.
Quindi abbiamo detto che la gentilezza è una cura, che è terapeutica. Secondo te adesso, insomma, negli ultimi tempi, qual è il bisogno più grande che vedi nei pazienti?
Allora, io credo che al di là degli aspetti tecnici, perché abbiamo un sistema sanitario che in base agli studi, in base agli articoli, in base a tutta una serie di letteratura ci viene invidiato da tante parti del mondo, ma un sistema sanitario perfetto implica anche una relazione autentica, e ogni tanto quello che vediamo magari sono un po' queste relazioni frettolose, no? Dove il paziente magari viene curato bene tecnicamente, ma poi magari manca tutta la côté relazionale di accompagnamento, di coinvolgimento, no? Parliamo tanto di empowerment del paziente, quindi di dare anche voce e forza al paziente all'interno del proprio processo terapeutico. Ma è chiaro che dobbiamo essere i primi noi a favorire questo processo e questo empowerment.
Tu però, l'ho già detto, tu parti avvantaggiato, perché sei una persona gentile di tuo, cioè lo sei da sempre, eri un bambino gentile, Robby, sei cresciuto in un ambiente gentile.
Ma io penso, sono così perché sono stato un bambino gentile, ma perché probabilmente mi hanno trasmesso dei valori sacrosanti che per me sono insindacabili, cioè i valori che hanno trasmesso i nonni, i genitori, ce li portiamo dentro per sempre e ci accompagneranno perché un pezzo di loro è dentro di noi. E quindi...
E non c'entra niente, e sei d'accordo che non è fragilità, non è debolezza, è gentilezza.
Gentilezza per me è grande forza. Grande forza, non è assolutamente debolezza, perché possiamo essere gentili anche in situazioni poco piacevoli. E forse lì diventa il grande punto di forza, perché quando va tutto bene, quando le cose vanno via lisce, siamo tutti amici e andiamo tutti d'accordo. Essere gentili quando devo dirti un no o quando devo dirti la tua idea non mi piace, ecco che diventa un po' più complesso. E quindi...
Ma si può?
Si può, assolutamente.
Perché è il modo in cui dici le cose.
È il modo.
E lì ci vuole diplomazia?
Diplomazia associata anche ad abilità comunicative, a esperienza di vita. Io a volte penso che l'esperienza di vita, il background esperienziale che ognuno di noi si porta, abbia un grande ruolo in quello che noi siamo e in quello che saremo.
E in quello che immettiamo nella società.
Esatto.
Ma un altro aspetto importante che abbiamo detto con Cristina nella prima ora è essere gentili con se stessi. Tu sei gentile con te stesso?
Magari potrei esserlo un po' di più ogni tanto, no? Perché diciamo che io sono molto autocritico nei miei confronti, quindi cerco sempre un po' il pelo nell'uovo in quello che faccio, se vogliamo. Però tendenzialmente sono gentile nel senso che ogni tanto mi ascolto e dico: "Bon, Roby, adesso è arrivato il momento che ti prendi mezza giornata, una giornata per te, vai a fare qualcosa che ti fa star bene, che ti ricarica, che ti rigenera". Questa è anche gentilezza, perché vuol dire ascoltarsi e dare una risposta ai tuoi bisogni e non sempre a quelli degli altri.
Fuori tema un attimo, a militare com'eri?
A militare ho fatto anche, mi hanno obbligato a andare avanti coi gradi, diciamo.
Cosa hai fatto?
Ho fatto sottufficiale, caporale, e poi mi hanno dato una sezione da caporale. Però
eri
non
gentile da caporale?
Ero gentile, anzi c'era un comandante di compagnia che addirittura mi ha detto: "Adesso le ora che te la moca da fare il psicologo della compagnia", perché io avevo già quella quell'approccio gentile.
Ma io come faccio a saperlo?
E informa.
Ha scritto David che eri il suo caporale alla scuola reclute ed eri gentile anche lì.
Allora era una domanda trabocchetto.
Ha scritto proprio adesso lo 076 321 1113.
Ciao David, grazie per il messaggio. Forse l'ho anche messo a fuoco.
Hai messo a fuoco David, sì. Ok David, se hai qualche dettaglio in più, 076 321 1113, questo è il vostro numero a disposizione. Io credo che voi facciate quello che in francese si chiama sacré travail, e che tradurlo come un lavoro sacro, cioè come un lavoro imprescindibile, che la traduzione esatta a me non piace mai molto, perché è un lavoro piuttosto sacro, infatti, perché fate davvero un lavoro fondamentale, un lavoro molto molto importante, ed è, non lo so, mi chiedo, dopo tanti anni, Roby, accanto alla sofferenza, accanto alle paure, accanto magari, come dicevamo prima, anche alle arrabbiature per le ingiustizie della vita, cosa hai capito sul valore della gentilezza?
Ho capito che bisogna sempre avere un occhio di riguardo e ogni giorno, oltre alla motivazione professionale e tecnica, avere sempre l'attenzione alla gentilezza, no? E quindi che va di pari passo, come dicevamo prima, con la motivazione. Se io non sono motivato, difficilmente riuscirò a essere gentile al 100%. E ogni tanto pongo questa domanda quando entro in qualche classe a fare qualche lezione, dico: "Ma stamattina chi di voi si è svegliato e ha pensato come posso migliorare oggi la giornata a qualcuno?" No? Perché se noi pensiamo sempre che il capo, il direttore, il responsabile è la causa di tutti i miei mali lavorativi, non usciremo più da questo, questo circolo vizioso. Iniziamo un po' anche ad assumerci noi la responsabilità di dire: "Ok, oggi voglio fare qualcosa che va che vada a migliorare la vita di qualcuno, la vita in senso lato, ma certo. Essere gentili nell'approccio con qualcuno. A volte sarebbe utile fissarsi anche dei micro obiettivi quotidiani, no? Perché sennò siamo nella nostra schizofrenia quotidiana, nella nostra routine quotidiana, e difficilmente riusciamo a vederci. Quindi ogni tanto prendere una specie di occhio di bue, una luce esterna che ci illumina e che ci fa dire oggi voglio concentrarmi su questo, perché voglio essere gentile, voglio fare un atto che faccia bene a qualcuno.
La gentilezza è una delle parole preferite di noi di Lunedì Notte, l'altra è ascolto, ascoltare
che
è un atto di gentilezza.
È un atto di gentilezza che però implica anche un ascolto sincero, autentico, l'essere con la persona nel qui e ora. Io adesso ti sto ascoltando attentamente, perché per me è importante quello che stiamo scambiando, e quindi anche entrare nei contenuti e cercare di dare delle risposte all'altro in base agli stimoli che ci fornisce.
Quindi quando entriamo in una stanza di un ospedale o semplicemente in qualunque posto e chiediamo come stai, la dobbiamo ascoltare la risposta, però.
Certo. La classica domanda come stai, io devo dirlo, a volte io non chiedo più a certe persone come stai, perché non mi interessa, perché è quel pur parler.
Ma è più onesto.
Ecco, è quel pur parler che non ti porta a nulla. Se ti chiedo come stai è perché mi interessa sinceramente, perché a volte diventa un po' un riempitivo di una situazione imbarazzante, no? Ti trovi in ascensore con un collega, una collega che magari, non so, non ti piacciono molto, e dici come stai, no, quel pur parler, bello il tempo, nella canicola, sì, di qua di là, ma in realtà non arrivi da nessuna parte, perché sono quei discorsi vuoti.
Quindi è meglio il silenzio.
È meglio il silenzio, e la coerenza, perché nell'ascolto c'è anche l'aspetto di coerenza.
L'unico caso è il vostro, quando entrate in una stanza e chiedete come sta, è la domanda fondamentale.
Certo, perché a noi permette di raccogliere una serie di informazioni estremamente importanti proprio per la presa a carico del psicosociale e biopsicosociale del paziente o del residente.
Se tornassi indietro faresti ancora l'infermiere?
Per sempre.
Non hai esitato neanche?
No, assolutamente.
Magnifico.
Io quando mi pongono questa domanda io mi emoziono sempre, perché credo di avere un grande privilegio, perché sono entrato in contatto con tante situazioni, le più disparate, le più complicate, le più semplici. Ho conosciuto tantissima gente e credo che certe situazioni vissute ti portano a, diciamo, a rimotivarti costantemente, e quindi io tornerei indietro altre mille volte.
Grazie perché, ma grazie semplicemente di esistere, a te, a tutta la vostra categoria, perché spesso, senza nulla togliere ai medici, ma voi siete quelli a stretto contatto con noi, con i familiari, con i pazienti, e fate davvero quel lavoro di gentilezza che fa la differenza.
Grazie a te Carlina, e grazie per la gentilezza nell'affrontare questa tematica estremamente interessante.
L'abbiamo detto in apertura di serata, siamo noi a dare il buon esempio agli altri, e vi garantisco che i frutti tornano. Un esempio ne è il messaggio che Francesca ci ha scritto allo 076 321 1113. Eccomi Carlina, a proposito dell'esempio in famiglia, anni fa mia figlia, che aveva 7-8 anni, mi ha detto: «Sai mamma, se io sono gentile con te, poi tu lo sarai con me», come se gli atti di gentilezza fossero contagiosi. Aveva già capito l'essenziale e io ho saputo che stavo seminando del bene. Ottimo Francesca, e siamo noi che ti ringraziamo per questo ricordo che hai condiviso con noi. È importante, seminiamo gentilezza e raccoglieremo gentilezza.